sì, un po' alla New York,
un po' più all'American.
Ci fa sempre scena, dai.
Fa sempre scena. No, allora, è una piccola New York perché innanzitutto è una città stramoderna.
Sì.
Solo ci sono solo skyscrapers, mi stava venendo.
Grattacieli.
Sono solo grattacieli, sì. E quindi
ecco, ricordiamo anche perché fu bombardata durante la Seconda Guerra Mondiale.
Fu completamente bombardata, c'è rimasta solo una chiesa che tra l'altro la vedevo dal mio ufficio, dal settimo piano del grattacielo. La vedevo proprio davanti a me, c'erano proprio i lavori per fare un altro grattacielo, quindi probabilmente in 6 mesi non la vedremo più dalla stessa posizione.
Okay.
E comunque sì, è una città completamente ricostruita, una città che per quel poco che ho girato, diciamo, nel resto dell'Olanda, cioè, ha poco a che fare, diciamo, con l'Europa e con l'Olanda.
Forse anche per questo tu sei il primo ospite di Boarding Pass a non essere tornato entusiasta dal proprio
no,
viaggio.
No, aspetta, insomma,
chiariamo,
entusiasta
chiariamo
perché la città era una città interessante, anche se però avendoci questa, cioè una mini New York, una mini Dubai, quindi è piena di casinò, di multinazionali, di grattacieli, cioè c'è poco da vivere, diciamo. Non è che
vita notturna,
sì, anche diciamo, però proprio come sono tutti quasi commuters, cioè tutta gente che arriva, lavora, prende, torna a casa alle 5 e mezza e tutti arrivano. È un po' un centro, diciamo, direzionale. Ci sono la BN Ambro, tutte le Fortis, cioè tutti i grattacieli, le grandi cose, però io stavo proprio al centro, quindi ti posso parlare della vita del centro, anche perché non avendo la macchina, sì, poi dopo ho girato, sono stato anche l'ultimo dell'anno a Bruxelles, però comunque, ecco, Bruxelles per esempio è una città completamente diversa, quindi essendo un centro direzionale così si lavora e basta, poi il tempo è sempre quello che è, si mangia da bus, che in pratica è come meno dell'Eurospin, no? Del Lidl, non me ne voglio, non so.
Ecco, poi magari
del torniamo
sul cibo.
No, ecco, il peggio del peggio, però comunque.
Cosa c'è con Todis? Che ogni tanto ci andiamo, però.
Certo.
Todis, grande.
Va bene.
Ho detto molto peggio.
Pubblicità gratuita, però. Non prendiamo una lira per pubblicizzare Todis.
Sì. No, non prendiamo una lira per niente.
Per niente.
Neanche per radiofonica.
Cioè, no, non fa per niente, quindi non
è quello che manca.
Intanto.
No, però essendo una città, ecco, diciamo così. Sì, ho potuto anche vedere un po' quello che è la città metropolitana con queste comunità, c'erano comunità di immigrati neri, c'erano comunità di immigrati turchi, cioè c'era una città comunque che poi tutte le varie i vari immigrati, diciamo, delle ex colonie olandesi, no? Quindi cioè, c'era un multiculturalismo, anche se poi alla fine, essendo tutte colonie, erano tutti olandesi, tutti parlavano olandese, non è che era stato così multiculturale, cioè così aperto, non è una città aperta, non è Londra, insomma, non è Amsterdam, ecco.
Dimmi una cosa, il costo della vita invece com'era?
Ma il costo della vita era estremamente, diciamo, sezionato, in quanto o pagavi tantissimo per una decenza, quindi cioè per un ristorante. Attenzione, che è successo? Abbiamo segnato.
Attenzione, perché da Pretoria arrivano buone notizie. La nostra azione ha raddoppiato quando siamo arrivati al 26° minuto della ripresa. Con lui, uno dei, come dire,
dei veterani
di questa nazionale, Daniele De Rossi.
Una grossa rivincita per lui, segnare contro gli Stati Uniti.
Esatto.
Ha macchiato la sua carriera con il sangue di quel tipo che non so chi fosse.
E io penso fosse proprio Donovan, colui che c'ha.
No, un altro. Donovan è uno basso. Quello era molto alto.
Era un team McBride, qualcosa del genere.
McBride, right.
Comunque, l'importante è che il nostro Danielino De Rossi ci abbia portato in vantaggio. Grazie, Daniele, grazie, Roma, grazie a tutti. Sara, volevi dire qualcosa? Ci scrivono da MSN.
Ci scrivono da casa e c'è Nicola che ci chiede: ma perché le donne italiane non sono emancipate quanto quelle olandesi? Di chiederlo al nostro.
Attenzione, perché sei un domandone. Allora, quelle olandesi, per quel, diciamo, quel poco che ho potuto constatare, anche se
facciamo
un pochettino ho potuto constatare, diciamo, sono molto emancipate, diciamo, loro reggono veramente la società, cioè comandano tutto loro, e questo a me non è che proprio piace tantissimo. Lì gli uomini sono veramente trattati come quasi come pezze, una cosa. Beh, almeno sarà
ce
stato.
Ce lo meritiamo. No, poi, ce lo
senti,
meritiamo.
Ma l'uomo italiano è completamente un altro mondo. Non a caso, diciamo che gradiscono, ecco, diciamo. Se gli dici che sei italiano, non è che gli fai un dispiacere.
Gradiscono, ragazzi.
Gradiscono. Per usare un eufemismo, diciamo.
Però sì, le donne italiane sono un po' restie, diciamo, ancora non sono proprio aperte come le donne olandesi.
Ma perché, ragazzi italiane? Venite a boarding pass e smentitelo.
Scusate, mi sento chiamata in causa.
Abbiamo una donna anche qui.
No, comunque spezzo una lancia a favore delle donne italiane, che comunque.
Signore,
sono ancora le migliori.
Ecco, bravo, ti sei salvato in calcio d'angolo per restare in tema della partita di questa sera.
Non a caso sono qui, quindi.
Intanto arrivano i complimenti per la voce di Giuseppe, dicono che la voce è più bella. Lo dice Laura da Roma.
Dici quando parlo così, Laura?
Ecco.
Anche quando fa pizzo, Laura.
Quando sono Bruno.
Se vuoi, lascia il tuo numero di telefono personale, ti richiamerà.
Tra l'altro Laura ha parlato anche al telefono con Giuseppe.
Bene. No, una in realtà no, nostre... però vabbè.
Come no?
Mi ricordo. Una delle nostre più affezionate, fedelissime ascoltatrici.
Salutiamo
Laura.
Ciao
Laura.
Beh, tu dicevi, gli italiani magari fanno colpo in Olanda. Ma anche se. Possiamo farci, ragazzi.
Laura, l'hai emozionato.
Sono stato emozionato, veramente. Anche se. È improprio chiamarla Olanda, no? Perché come tu ci insegni, sì. L'Olanda, ecco, non è solo Olanda, voglio dire, cioè, sarebbe meglio definirla come Paesi Bassi, perché l'Olanda non è altro che una regione del paese, anzi due regioni,
sì,
no?
Innanzitutto quello, però comunque Rotterdam è Olanda.
Sì.
Allora, in realtà le divisioni vere, diciamo, sono più in Belgio, però l'Olanda vera è Ramstad, sarebbe quello che va da Rotterdam, Den Haag, che sarebbe la nostra Laia.
Den Haag.
Ah, mamma mia, quanto è brutto l'Haag.
E adesso sentiremo anche qualcosa un po'.
Sì, e poi Amsterdam, quindi diciamo il triangolo olandese vero è quello, poi il resto è diverso.
Ecco, diciamo che due regioni dei Paesi Bassi si chiamano Olanda, cioè l'Olanda settentrionale e l'Olanda meridionale. Immaginate questo paese è la parte che sta a sinistra, no?
Grosso modo,
immaginazione. Sì.
Quindi è meglio, ecco, più propria, no? Sì. Chiamare, più corretto definire questo paese come Paesi Bassi. E a proposito della loro orribile lingua, vogliamo andarci a sentire qualcosa?
Amici olandesi, continuo a scusarmi questa sera.
Beh, no, orribile lingua, però attenzione, un bellissimo paese. Io dico sempre che potrei trasferirmi in questo paese se non fosse per un'altra caratteristica negativa:
la grande pioggia,
la grandissima pioggia
e il grande vento.
Esatto, quando non piove tira un vento che, non lo so, ti fischia pure la cannuccia del bicchiere del cocktail. Vabbè, come sta la sospara. Ok, andiamo a sentire un po' come parlano gli olandesi.
Black Temple Bars, the bars in dit geval zijn the High World Nagentus, the eerste bars in Black Temple. Het grote verschil met andere gidsen die je zowaar overal kan vinden.
Ecco, potete
la musicalità della lingua.
Poi questo non è from Rotterdam, diciamo, Rotterdam la R è completamente più accentuata.
È più
proprio una cosa indecente.
Mi ricorda qualcosa di Giuseppe quando
esatto, perché
si sveglia al mattino.
Che magari potresti avere, ecco, si potrebbero avere dei problemi d'inverno, sai, un po' quando sei un po' raffreddato, i muchi ti assalgono, insomma, un po' di catarro. Beh, se sei olandese, secondo me puoi avere dei problemi con questa R.
Picco d'ascolti.
Vabbè, ecco, questo era l'olandese. E a proposito di questo, ha imparato?
Io ci ho provato, solo che è una lingua veramente.
Vabbè, abbiamo capito che
non è
come si dice, quanto sei carino, usciamo insieme, dai.
No, non ci sono arrivato.
Ci sei arrivato?
Perché tanto parlavo inglese, poi veramente è una lingua difficilissima.
Tra parentesi, il Giro d'Italia dell'anno prossimo stanno cercando di farlo partire da Amsterdam. Questo lo so perché un mio amico sta organizzando. Quindi
un tuo amico sta organizzando il Giro d'Italia?
No, sta cercando di portare l'inglese
l'incipit.
E la domanda sorge spontanea: ma perché?
Ma chi è soprattutto il tuo amico?
Questo è un amico.
È un amico di quelle capite.
Ammanigliatissimo. Veramente, veramente ammanigliatissimo. Tanto l'Italia continua a condurre per 2-1. Così parla della Confederation Cup.
Comunque tu ci pensi che come l'Olanda sia un paese, uno sputo di paese che c'è grande quanto la Sicilia, penso. E quante terre ha conquistato? C'è, là, c'è New York, era New Amsterdam.
È vero, è vero.
Ti faccio parlare l'erudito qui, no? Cioè, il fatto che loro si chiamano Yankees deriva proprio da questo, da cognomi olandesi, perché le prime famiglie erano tutte Yen e chi?
E chi?
E chi? E quindi nella vecchia Europa si diceva, ah, voi andate giù a trovare gli Yankees. E quindi da allora poi... ancora oggi i grandi Yankees sono
piccola pillola culturale,
piccola
di...
pillola culturale
di Francesco.
Ogni tanto ne diamo qualcuna,
cioè, no, non abbiamo solo imbarbarimento fisico mentale proprio.
Sara, avevamo qualche altro contributo da MSN?
Innanzitutto Mike e tanti altri, e Laura e Vera che ci ascolta da Londra,
Londra.
Anche ci ascolta dall'Inghilterra, difendono le donne italiane e dicono che siamo delle belle ragazze, che non abbiamo alla fine nulla.
Vabbè, però secondo me dovremmo essere un po' più, noi, diciamo, questi.
Aggiungerò di più. Vera da Londra ci dice che anche là l'uomo italiano fa faville. Quindi insomma.
Bene, bene, bene. Intanto, vabbè, abbiamo una piccola incursione, il nostro studio sta per succedere di tutto qua dentro.
Attenzione.
Che abbiamo due belle ragazze che sono entrate in questo
attenzione
momento.
Giuseppe, dobbiamo cominciarlo a legare alla sedia,
no,
perché
no, con
la cuffia.
Visto che non volevamo fare pubblicità a nessuno, sono appena entrate le ragazze della Red Bull.
Ciao ragazzi.
Ciao ragazzi, un applauso. Vabbè, non vogliono parlare, ma magari
in realtà loro sono in topless adesso e stanno cominciando a ballare per
parlavamo
noi.
Parlavamo di ragazze italiane e ragazze olandesi, quindi
fanno gesti di vogliono Giuseppe cominci a danzare per loro.
Beh, magari lo faremo dopo, ecco, magari lo faremo dopo, ma questo mi pare un momento proprio il momento più adatto per lanciare il prossimo brano.
E arrivano gli Incubus con Wish You Were Here. This is the best time. This is not the best time. This is the best time. We'll be right back.
San Jerry iniziano a riscaldarsi, a riscaldare un po' la serata. Arrivano proposte di matrimonio. Laura dice addirittura: Giuseppe, sposami. Ora, io non so cosa abbia detto Giuseppe di tanto convincente Laura da portarti al matrimonio, però insomma la scelta è tua, se Giuseppe è d'accordo.
Sposiamoci Laura, va bene,
per
vediamo
i documenti,
vediamoci presto, sposiamoci.
Addirittura ci arriva un altro commento da Iole, sotto il nome di Messenger si chiama Lucio, ma la persona che lo dice è Iole.
È Lucio,
Giuseppe sei bellissimo. Ora io non so se è questo Lucio o questa Iole, ma comunque.
Guarda, io posso testimoniare l'autenticità di Iole nel commento, perché sicuramente è una grande ammiratrice di Giuseppe da tempo immemore. Diciamo che sono 5 anni che lo aspetta, da quando lo lasciò in una stanza di albergo.
Ma che cosa?
E continuando.
Questo è boarding pass o strano amore? Fatemi capire.
Un po' di tutto, telecronaca calcistica, tutto, Giuseppe.
Ragazzi, torniamoci in Olanda e parliamo di questo magnifico paese.
Un attimo, io volevo ancora fare leggere qualche commento che ci arriva da casa, salutare il nostro carissimo Francesco Petricca, che è il nascosto.
Grande Terence.
Lo salutiamo caldamente.
Ecco, ricordiamo per chi non lo sapesse, Francesco Terence Petricca, famoso per il suo rapporto privilegiato con i fagioli, no? Questo voglio ricordarlo sempre.
Ci ha accompagnato in questa avventura di boarding pass fino alla scorsa puntata e ora è a lavorare, quindi insomma lo salutiamo.
Nella sua Poggio Mirteto, salutiamo.
Dove lo pagano.
Ma tornando un attimo all'Olanda, e poi ci ricolleghiamo e facciamo parlare il nostro ospite. C'è Nicola che, riguarda l'argomento dell'emancipazione femminile in Olanda, ci dice: mi riferivo all'emancipazione nel campo sessuale, la donna olandese se vuole trombare non si fa tanti problemi. Ora, non so se tu smentisci o confermi, però è questo quello che ci dicono.
Posso confermare al 120%.
Beh, questa penso sia un po' una caratteristica delle donne del nord Europa, no? Nord Europa,
anche perché non è che i maschi olandesi diciamo che siano tutto questo granché, quindi se non li sproni, ecco, insomma.
Beh, possiamo dire che Edwin van der Sar, portiere del Manchester United, è l'olandese tipico?
Sì, direi proprio di sì. Quindi è tutto dire.
Stasera siamo chiaramente in tema calcistico. I nostri azzurri sono in vantaggio per 2-1 sugli Stati Uniti. Rossi e De Rossi, molto bene, molto bene. Come Rossi
non ce la fa più, signori. Vorrebbe essere davanti un televisore, abbandonare tutto,
se non a Pretoria in questo momento,
e seguire gli ultimi minuti di questa partita. Che, beh, si è messa bene per l'Italia, vero?
Si è messa bene, ma non cantiamo vittoria perché mancano gli ultimi 5
minuti.
Mancano gli ultimi 5 minuti, quindi possiamo farcela, ma possono anche farcelo.
Ma come sono le vetrine di Amsterdam a questo punto?
Veniamo all'argomento scottante.
No, ad Amsterdam non c'è il quartiere a luci rosse.
Cioè, sono più guardi.
Una leggenda. No, è proprio... ho sbagliato, a Rotterdam, infatti mi ha fatto confondere. A Rotterdam non c'è il quartiere a luci rosse, però ci sono i locali a luci rosse.
Giusto.
E quindi
mi sembra giusto.
Anche perché c'è solo quello. Cioè, casinò, locali a luci rosse, locali a luci... mezze rosse, diciamo.
A luce
e
arancione.
Poi di tutto, traffico di qualsiasi cosa, il primo porto d'Europa, quindi
certo.
Cioè, ti puoi solo immaginare quello che è.
Invece il primo porto del Mediterraneo è, come tutti sappiamo,
Calcutta.
Esatto,
Beach.
Famosissimo porto di Calcutta. Gioia Tauro, ignorante.
Sì, il primo porto del Mediterraneo. Ma a proposito, ecco, siamo entrati un po' nel tempo, a proposito di entrare, cioè in studio, ecco, non so, è entrato un animale clamoroso da fuori, che veramente...
Lascialo.
Tutte le donne presenti si sono...
ha bevuto anche noi la Red Bull, è diventata enorme in due secondi.
A proposito di droghe, comunque, la legislazione olandese... Beh, ne stavamo parlando, è
certo.
Giusto fare un po' di informazione.
Perché non parlare delle cose più interessanti? Però.
La legislazione olandese è basata su due principi fondamentali. Primo, che l'uso di droghe non è materia criminale, ma che riguarda invece la salute pubblica. E secondo, che esiste una distinzione fondamentale tra droghe leggere e droghe pesanti, chiaramente, no? Tale linea di demarcazione è tracciata fra droghe che sono moderatamente additive dal punto di vista psicologico e droghe invece portano a vera dipendenza fisica.
Sì. Sta leggendo, ragazzi. Sta leggendo tutto.
Palesemente.
Beh, a questo punto potremmo chiedere ai nostri ascoltatori cosa ne pensano un po' di questa divisione. C'è chi dice che chiaramente facciano male entrambe, ma alla fine fanno È chiaro, fanno male entrambe,
dipende,
però
dipende dall'uso.
Dipende chiaramente dall'uso.
Comunque, diteci la vostra. I funghetti lì adesso li hanno li hanno un pochettino tolti, diciamo, ecco. Tanto che tu sei interessato a queste cose.
Io veramente ho conosciuto tanti ragazzi olandesi e sono davvero pochi quelli che fumano canne. Sì. Secondo me il fatto che loro hanno liberalizzato la bombetta, diciamo che l'erbetta così.
Comunque è tutto per i turisti loro.
Esatto, cioè è un business, capisci? Ma cioè loro sono veramente, veramente pochi i ragazzi olandesi che fumano. Zero. Anche perché sono una concezione, una cultura totalmente differente. Secondo me noi fumiamo di più perché è proibito.
Perché
trasgressione. Sì, questo lo straconfermo.
Vero. Posso confermare anch'io da mie concezioni.
Anche perché la poi c'è un piccolo particolare. C'è un piccolo particolare, c'è il calvinismo che poi si percepisce, diciamo.
C'è il calvinismo.
C'è il calvinismo,
esatto. Vogliamo parlare un po' di questo,
certo,
calvinismo.
Aspetta, ti mando la mail con tutti i dati, così
non lanciare il sasso e ritirare il braccio.
Dimmi i principi cardine del calvinismo.
Punto, parla.
No, no, è la mentalità è completamente diversa, diciamo, dalla nostra.
Sono sbiancato, mi hanno detto il calvinismo.
Non era preparato. No, ma chiudiamo la parentesi calvinismo, la buttiamo là così, dai.
Comunque vi volevo dare un'altra chicchetta su quartiere a luci rosse. Praticamente lo stanno chiudendo. Il quartiere a luci rosse di Amsterdam sta progressivamente, diciamo così, smantellandosi a favore di gallerie d'arte. Gallerie d'arte a tema sempre a sfondo erotico sessuale, però saranno sempre gallerie d'arte e non riescono ad affittare comunque quelle case che rimangono proprio sfitte perché il comune di Amsterdam ha aumentato l'affitto delle vetrine a prezzi
esponenziali,
sì. E quindi molte vetrine rimangono sfitte, purtroppo non c'è più niente da vedere o da esibire o qualsivoglia. E quindi niente, quindi la gente sta cercando di riqualificare la zona, però molti non ci vogliono andare a vivere lì perché è stato sempre un quartiere un po' così particolare. E adesso li stanno riconvertendo in gallerie d'arte. Gallerie d'arte piccole, incisive.
Però comunque dai, sfatiamo un tabù, perché quando si va in Olanda è così, cioè, quello che si sente dire sempre, vabbè, vai là, ecco, c'è liberalizzazione di droghe, ecco, le vetrine, si parla sempre la stessa cosa. Però l'Olanda è veramente un paese bellissimo. Per quanto mi riguarda, io sono stato un po' da nord a sud, ho viaggiato un po' quasi ovunque in Olanda, e devo dire che è veramente un paese,
paese molto interessante.
Certo, più piatto del
sì, assolutamente.
Non lo so, di un tavolo
della pianura padana, quello, esatto. Sicuro. Però comunque è un paese completamente diverso da noi. Completamente, soprattutto dall'Umbria. Quindi esatto. Proprio lì
il famoso paese l'Umbria.
Sì, paese.
E dopo il calvinismo,
stasera andiamo alla grande.
Intanto il nostro Francesco o Animal Minici sta cercando di uccidersi.
Va bene. Non dire i posti.
Se solo i nostri ascoltatori potessero vedere.
Potessero sentire gli odori di questa saletta.
Non lo auguro, sinceramente, perché con il caldo che inizia a fare e con i problemi che abbiamo scoperto.
Sicuramente in Olanda non ce l'hanno i 47 gradi momentanei, diciamo.
Quindi grazie ragazze Red Bull per la Red Bull sempre.
Intanto da casa ci arriva un altro messaggio per Giuseppe. Giuseppe, guarda, ormai
sto spopolando stasera.
Spopola,
si preoccupa.
Giuseppe, ti ho sempre amato. Lasciamo questo mondo che non ci merita e fuggiamo assieme nello Yemen.
Complimenti.
Oltre alla proposta di matrimonio, ora no, se vuoi posso dirti anche chi l'ha detto. Io vorrei rispettare l'anonimato di questa persona che ha dimostrato delle tendenze sessuali in questo messaggio.
Ma noi siamo in Olanda.
Diciamo
siamo
che
liberati.
Nicola ci ha fatto questa dichiarazione d'amore. Ora,
lo chiameremo per comodità Nicola, questo ascoltatore.
Lo chiamo con un nome fittizio.
Nicola P.
Caro Nicola sappi, sono pronto a evadere nella penisola arabica con te, Nicola, nello Yemen, dai.
Non so vero se l'arabica.
Sì, lo Yemen, dai.
Andiamo.
Va bene, fra poco torneremo di nuovo in Olanda, torneremo a parlare degli imprevisti di viaggio. Scriveteci sempre sul nostro contatto MSN diretta@radiofonica.com. Adesso andiamo a sentirci, adesso andiamo avanti con la grande musica di radiofonica.com. Thank you.
7, 3, 1, Italia, Giuseppe Rossi ancora una volta di controbalzo, pescato in aria da Andrea Pirlo, e l'Italia ipoteca questa vittoria nell'esordio della Confederation Cup. E tutti quanti in coro li diciamo forza azzurri, perché alla fine quando gioca l'Italia ci sentiamo tutti più italiani.
E pensare che Giuseppe Rossi negli Stati Uniti c'è nato, c'è vissuto fino a 13 anni, adesso gli hanno infilato i due. Grazie Giuseppe,
grazie
Rossi,
Giuseppe,
grazie
Rossi, Peppino, grazie
veramente.
Giuseppe
Peppino. Prossimo appuntamento con gli azzurri sarà...
Pensa se ci fosse la paglia su quella fascia.
Pensa un po'. Guarda.
Grande terzino sinistro la
pensa
paglia.
Pensa un po' che sgropato.
Vecchio stile. Palloni con gli esagoni ancora.
Il prossimo appuntamento con la Confederations Cup e con gli azzurri sarà giovedì prossimo, l'ora è sempre quello, 20:30 saremo impegnati contro l'Egitto, e poi domenica chiuderemo la fase, chiuderemo il girone contro il Brasile, sempre 20:30.
Grazie mamma Rai di aver creato questo speaker radiofonico che ti si ispira a te. Cerca di ritagliarsi il suo momento d'oro.
Va bene, ma a proposito di calcio, allora, nel 2000, nell'estate del 2000 si giocò una delle partite che penso passerà alla storia per essere una delle più scandalose in assoluto nella storia del calcio. Parliamo proprio di... fu giocata proprio a Rotterdam, anzi, sì, proprio a Rotterdam, fra Olanda e Italia. Era la semifinale dell'Europeo, proprio del 2000. L'Olanda, penso, distrusse la porta per quanti pali e traverse colpì. Quello che potete sentire è il mitico Bruno.
Bruno, che stasera ci fa compagnia, un ospite non ospite.
Zambrotta fu espulso dopo pochissimi minuti, l'Italia si ritrovò in 10, ma riuscì comunque a ottenere la qualificazione per quella sfortunata finale contro la Francia. Ecco, questa partita, diciamo,
ha segnato, diciamo,
fu veramente clamorosissima.
Una grande botta di culo, possiamo definire.
Possiamo dirlo, perché, ecco, l'Olanda ha preso 2-3
famoso cucchiaio, no?
Esatto, la partita, il famosissimo cucchiaio di Francesco Totti nella lotteria dei calci di rigore.
Parliamo come la Gazzetta dello Sport di Boarding Pass.
E riuscimmo comunque a raggiungere la Francia in finale, poi comunque perdemmo. Ma intanto io lascerei Bruno Pizzolo.
Sì, anch'io.
Grandissimo commentatore, grandissimo giornalista sportivo, grandissimo commentatore, ma anche grandissimo portatore di sfiga, no?
Perché non abbiamo mai vinto niente, 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 quando lui commentava l'Italia.
Se n'è andato lui e insomma alla
abbiamo
fine
vinto tutto.
Abbiamo vinto. Speriamo anche nell'anno prossimo, no?
Sì, come no?
Come la vedete questa nazionale? Beh, una squadra esperta, no? Un mix di giovani e di veterani.
Divaghiamo.
Lo metteremo sotto contratto il ragazzo, dai.
Ma vogliamo sentire la telecronica di Bruno Pizzolo?
Sentiamo un po' di quella partita. Ecco, questo fu il primo rigore che fu dato all'Olanda. Ecco, se ve lo andate a rivedere anche su YouTube, veramente scandaloso.
Toldo!
E fu parato dal grandissimo Toldo, un rigore
alle manone di Francesco Toldo
a Frank de Boer. Poi ci sarà un altro rigore fallito da Kluivert questa volta. Insomma, una partita in cui rischiamo di capitolare in qualsiasi momento, ma un po' di grinta, un po' di tenacia, un po' di grandissimo culo, diciamo, ci salvarono.
Ma la cosa bella è che gli olandesi se la ricordano come fosse lo smacco più grande che sia mai stato fatto in casa loro.
È vero, è vero.
E ci odiano un po' per questo.
Beh, anche, scusa, il 3-1 alla Germania in casa, sembra abbastanza, no, come
dici,
smacco.
Il 2-1, vorrei dire, quello degli ultimi mondiali.
Sì, era 2-3.
È molto preciso, ragazzo. Devi stare attento a quello che dici.
Veramente, fu 2-1 e secondo gol, tra parentesi, fu segnato da lui, dal capitano per eccellenza, no?
Stai tradendo le tue origini le tue origini bianconere, diciamo.
Fu segnato da Del Piero, comunque. Ma allora, torniamo a parlare di Olanda. Torniamo dunque, parliamo delle bellezze paesaggistiche di questo paese, no? Che sicuramente tu avrai potuto... che sicuramente avrei potuto ammirare viaggiando in questo paese, vero?
Sì, diciamo che ho viaggiato abbastanza, no, non tantissimo, però l'Olanda è solo, basta prendere il treno e quello basta. Diciamo.
È vero, anche perché basta, ecco, in tre ore si arriva.
In tre ore vai ovunque. Infatti loro tipo si dice, vabbè, io abito vicino a Roma, insomma un'ora e mezza di macchina, loro allargano gli occhi come come per dire, diavolo, devi fare metà del paese, no? Quindi è un po', cioè, hanno le dimensioni un po' diverse dalle nostre.
In America è il contrario, se dici abiti a 6 ore di pullman, ti dico, ah, vicinissimo.
Vicinissimo,
non ci vuole niente. Mazzo.
Beh, sono le distanze. L'Olanda, tra parentesi, è un paese molto curioso da un punto di vista del, diciamo, sì, rapporto superficie-popolazione, perché ha una, ecco, è grande, prende il doppio rispetto alla Sicilia, no? Immaginate, è quasi il doppio rispetto alla Sicilia, però c'è una popolazione di 16 milioni di abitanti, quindi cosa vuol dire? Con una densità media per chilometro per abitante di 488, quindi cosa vuol dire? Che ci sono olandesi ovunque.
Grande Wikipedia, eh?
No, no, è vero, comunque...
Questo non lo sapevo così dettagliato, sì. Pensavo meno, comunque...
Ha una densità molto
come
molto
gli inglesi, sono uno sopra l'altro, diciamo, abitano tutti uno attaccato all'altro, quindi non è come noi che abbiamo la casetta in campagna.
Infatti,
diciamo,
l'Olanda, se avesse una superficie estesa come quella italiana, pensate un po' che, ecco, ho fatto un rapido calcolo prima di venire qui, avrebbe una popolazione di 112 milioni di abitanti. Beh, insomma,
ma quante ne sai, Giuseppe? Quante ne
però
sai?
Meno del Giappone, vedi?
Meno preservativi zero proprio in Olanda.
Beh, chissà perché sono così tanti. Probabilmente anche, non so, forse anche un discorso coloniale. Molti sono tornati, non
beh,
so.
Sì, diciamo che gli olandesi puro sangue, diciamo, sono tantissimi.
Ecco, la tesi dei preservativi non è stata accettata.
Beh, solo che sono un po' più schiavi, diciamo, quelli delle colonie.
Beh, potremmo fare un misto di teorie, anche per quanto, forse anche quello che dicevi tu riguardo le ragazze, no? Il fatto che, insomma, siano un po' più spigliate, no? Un po' più aperte.
Ma quella è una cosa culturale, comunque.
Forse può portare, chi lo sa.
Certo, come no.
Tu annuisci, Francesco.
Annuisco,
no?
Annuisco, perché secondo me è una teoria che è valida da portare. Non lo so, adesso non esco.
Un antropologo, Giuseppe.
Un antropologo.
Io che cercavo di fare cose serie.
Vuoi prendere una sega, Zacca? Comunque, a parte questo, cioè... Ma che mangi in Olanda? Che ti mangi?
Ah, ecco, vedi, una cosa che abbiamo lasciato in bilico. Esatto. Beh, in Olanda si mangia eccezionalmente bene, diciamo. Via.
Eccezionalmente bene? E allora parliamo del cibo olandese, no?
Forse di tutte le...
Questa è una rubrica ormai caratteristica di Boarding Pass, che, come sapete, è un po' un'agenzia di viaggio, un po' un aereo virtuale che vuole portarvi in giro per il mondo alla scoperta dei
non
paesi.
Non prendiamo commissione.
Assolutamente no. E vogliamo scoprire qualunque cosa, qualsiasi cosa che riguarda un paese. Dunque, una delle componenti più importanti è sicuramente il cibo. E allora, per la rubrica In Olanda si mangia così, Cosa si mangia in Olanda?
Ah, devo proprio dirlo?
Se vuoi.
Se abbiamo messo
uno stacchetto.
No, una cosa che veramente mi ha lasciato sconvolto erano tipo i croccantini.
Del
cane. Li spalmavi sopra una cosa, tipo, erano insomma,
compriamo una vocale per Simone.
non saprei come definire. Tipo
disegno.
Croccantini, però, cioè, di cioccolato, cose sì, del genere, però tutta cosa, penso, chimica, un sapore veramente indescrivibile, che tu le spalmavi sul pancarré,
il nostro
pancarré con del burro, diciamo, sì, e ti ingevi dentro il latte freddo, perché lì non si può fare caldo. Da mangiare è stata una cosa abbastanza devastante, però come vuoi fare? Se sei un po' abituato, cerchi di sopravvivere. Il paese del nord Europa è così, devi un po'... non è che trovi la pasta, ecco.
Ora te ne racconto una io.
Non c'era una pizzeria in tutta Rotterdam.
Quando ero a New York, un amico olandese mi disse: vieni che stasera ti cucino la pasta. Dissi: va,
la pasta.
Andiamo a vedere la pasta olandese, come sarà fatta la pasta olandese. Cucina una brodaglia incredibile.
Ma come una brodaglia?
Sì, una pasta che era super scotta, cioè overcooked, proprio... Sì, friabile, uh-huh. Tutta così, diciamo, spellata. E dentro il condimento di questa pasta era ananas,
mamma mia,
pollo e ananas, pollo e sour cream, cioè tipo un formaggio.
Una delizia per noi italiani.
E mi disse: buona, eh? Gli ho detto:
anche se ci sono cose buone, però importate dalle culture esterne, no?
Sì.
Quindi, cioè, tipo, qualche, come si chiama adesso non mi ricordo, però tipo se hai mai mangiato cibo tipo thailandese eccetera,
sì,
e delle Antille insomma, e quindi loro ce l'hanno queste contaminazioni.
Ti stai ammosciando però, Simone?
Sì, un pochettino. Stavo pensando devo bere più ora.
Stavo pensando
no, perché mi viene in mente anche altre cose che ero, sì, abbastanza disgustose, non volevo così metterle nel piatto.
Io penso una cosa però, ragazzi, alla fine quando si va all'estero dobbiamo essere consapevoli che il livello di cibo, intanto avete sentito una...
le Red Bull che fioccano e scoppiano,
che vengono stappate,
effetti sonori.
Beh, chiaramente il cibo straniero, cioè bisogna andare un po' preparati all'estero da questo punto,
guarda,
di vista. Non aspettiamoci di mangiare.
Guarda,
però dipende, come sempre, dai, dipende, certo. Perché comunque se vai sui paesini più piccoli dovrebbe essere molto meglio, insomma.
Io in Ungheria ho mangiato sempre benissimo.
Sì.
In Ungheria ho mangiato bene. In Romania si mangia bene.
Mangi bene ovunque, sei il Vissani della situazione.
Il Vissani, zio. Ho passato gli ultimi 6 mesi a mangiare proprio cose orribili, non ci voglio nemmeno pensare che è una tortura. E poi, boh, cioè, paese che vai, cibo che trovi, insomma, t'adatti, voglio dire, no?
Beh, sì, effettivamente. Ci saranno, insomma, del ecco, parlo soprattutto di cibo tipico apprezzabile, no? Magari danno il peggio di se stessi quando provano a,
sì, è vero,
a imitare il cibo italiano.
È quello, la cosa
che volevo dire, infatti. Poi chiaramente ogni nazione avrà delle sue specialità.
No, ma poi
comunque li stiamo distruggendo, saranno questi olandesi, poveri.
No, assolutamente, sono un paese all'avanguardia, un paese
sono anni avanti a noi per tante cose.
Parlano mille lingue, no?
Se sono stra-efficienti, sono dei robot, una cosa impressionante.
Mm-hmm. Anche l'Olanda è uno di quei paesi in cui utilizzano chiaramente i sottotitoli, i film in lingua originale, i sottotitoli, e questo chiaramente è un aiuto incredibile.
Ma gli olandesi capiscono da loro quando parlano la lingua.
Ogni tanto c'è pure il dubbio, comunque, no? La televisione olandese è praticamente per tre quarti televisione americana, perché... Certo. Tutti i film sono in lingua, tutti i telefilm sono americani in lingua. Per esempio, adesso vorrei in Italia ho qualche chicca, tipo i nuovi Beverly Hills che devono ancora venire. Lì già c'erano tipo le puntate più avanti di alcuni telefilm, sì, cose, cioè stanno più avanti.
Insomma, stanno avanti sotto.
Un
passo avanti,
anche due.
Sara, volevi,
sì,
darci un altro contributo da MSN?
Sì, allora, vediamo se ritrovo la finestra perché un attimo...
Sì, intanto voglio ricordarvi che Boarding Pass Live ha anche un gruppo su Facebook. Cercatelo se fate parte di questo che è il social network più diffuso al mondo. Più diffuso, più chiacchierato,
più
discusso, esatto. E cercatelo, unitevi, lasciate chiaramente dei commenti sul wall del nostro gruppo. Sara. Sì.
Intanto, qua da Messenger c'è Vera.
Oh...
che ci dava dei commenti sulla cucina all'estero.
Sì.
Lei sta a Londra e lei ci dice che a Londra mangiano anche la pasta con il ketchup.
Ah, quello comunque, anche a Praga.
La salsiccia cucinata la con il latte. Anche il pesce.
Cucinato con latte.
Ah, vedi che allora c'era pasta col ketchup da Praga, allora anche lei ha avuto
queste
cose.
Specialità italiane un po', diciamo.
E poi in Inghilterra
copiate,
si
mal
mangia
copiate
meglio dell'Olanda. Molto. Poi dipende da dove vai. Comunque sì, io ho mangiato meglio.
Ecco, tu sei stato, hai vissuto anche 6 mesi in Inghilterra, ci dicevi. Un grande viaggiatore.
No, un grande, un piccolo viaggiatore, però perché non sono mai andato fuori dall'Europa.
Comunque, stasera loro due, ecco, mi sto riferendo a Francesco Anima Amici. Cioè, Sara e Simone stanno veramente rigettando tutti i complimenti che gli vengono fatti.
È una tecnica.
Una volta tanto che non prendiamo Sara per i fondelli, rifiuta il suo. Complimenti per la capigliatura, Sara, stasera.
Dobbiamo dirlo ogni puntata: ho tagliato i capelli perché ancora non lo sapesse. Ecco.
Va bene, insomma, dicevi, Simone.
All'Inghilterra si mangia meglio, poi dipende da dove vai. Comunque, cioè, anche loro fanno delle accozzaglie assurde, tipo
clamorose.
In Inghilterra sono riuscito a mangiare anche tipo i broccoli non cotti col miele, cioè delle cose allucinanti. Anche in Germania molto male ho mangiato, però dipende anche lì dove vai. Cioè, però siamo ottimisti. Prima o poi anche loro.
Vabbè, insomma, c'è di meglio all'estero, ci sono tante cose da da vedere.
Provate, provate, no? Provare per credere.
Esatto. Io però voglio invitare un po' i nostri ascoltatori, voglio invitare anche voi a scoprire le bellezze del nostro paese, ragazzi, perché ormai c'è proprio questa moda di andare all'estero in ogni caso d'estate per le vacanze, però penso che non sappiamo neanche quante bellezze abbiamo nel nostro paese. L'Italia è prima nella speciale classifica dell'UNESCO per ecco, la classifica del patrimonio, sì, mondiale, ecco,
davanti alla Spagna mondiale,
davanti, sì, alla Spagna, esatto, una classifica in cui vengono riportati i paesi con
più patrimonio protetto,
e anche,
esatto,
davanti, esatto, alla Cina, incredibile,
sì sì sì. L'Italia è in testa con 43 siti, segue la Spagna con 40, quindi, oh, insomma, viaggiamo anche il nostro paese, no?
Oh. Eh sì, poi arrivi a Venezia, un caffettino non vedo,
sì, non paghi 9 euro,
tu arrivi a casa
e ritorni a casa in silenzio,
a casa, dice, zitto, muto,
e allora viaggiate, viaggiate, ma non spendete, questo è il nostro invito.
E allora ci
saranno,
sentiamo,
contenti tutti i commercianti. Fate vino da fare barbonaggio.
Famoso viaggiare per non spendere. Viaggiate da panca bestia, ragazzi. Allora, ci sentiamo in Incubus di nuovo. Oppure ci sentiamo gli Editors con Mune. Sempre qui dall'officina di Ponte San Giovanni Boarding Pass. Io sono Francesco. E allora ritorniamo dopo aver sgarzellato un bel po'. Questa sera ancora non l'avevamo detto questo termine.
Eh no, è vero.
È un nostro grandissimo affezionatissimo termine che non ci può che far piacere quando ci ritorna tra le labbra.
Non
diciamo
abbiamo
così.
Capito neanche noi cosa voglia dire, però comunque questo è l'importante.
Esatto, un termine non termine, diciamo, però rende l'idea come un linguaggio così un po' slengato.
Esatto. Stiamo per entrare nell'ultimo quarto d'ora della nostra trasmissione. Vi ricordo che Boarding Pass Live, così come tutte le trasmissioni di radiofonica.com, finiranno praticamente a fine giugno. Vi lasceremo, andremo in vacanza anche noi, perché ci vuole, no? Dopo un anno così pieno, un anno così intenso, ci vuole, andremo in vacanza per a luglio, agosto e
settembre.
Un po' di settembre, no? Per ricaricare le batterie e per poi riproporci in una grandissima terza stagione.
Però per chi non avesse saltato qualche appuntamento, qualche viaggetto con Boarding Pass, voi comunque potete continuare a sentire le repliche della premiata ditta di Boarding Pass ogni lunedì, credo che saranno da palinsesto, sempre come
oppure comunque sono tutte salvate sul sito www.radiofonica.com, quindi ascoltate.
Se doveste sentire la nostra mancanza anche l'estate, insomma, potete scaricare la puntata e ascoltarci.
Esatto. Sotto l'ombrellone.
A proposito proprio del tuo paesino, Todi, tuo comunque paesino molto molto carino, devo dire, effettivamente
bellissimo.
Radiofonica è stata protagonista esattamente un mese fa, il 16 di maggio siamo stati presenti.
Non mi dici gli appuntamenti?
Non te l'ho detto, caro Simone, però la prossima volta ti avvertirò, ancora prima del sindaco avvertiremo te.
Bravo, avvertiremo te. Vedo che ci sei.
Siamo stati protagonisti in quella che è stata la giornata dell'arte e della creatività studentesca, manifestazione comunque dedicata alle scuole superiori. Noi ecco siamo andati là, abbiamo fatto un po' di animazione, un po' di sgarzellamento, esatto, per strada, interviste, abbiamo realizzato una diretta a fiume dalle 11 fino alle 5 del pomeriggio, insomma, quindi è stata veramente una bella giornata in cui abbiamo fatto anche un po' di promozione alla nostra web radio universitaria, tanto giovane ma tanto effervescente. Vabbè, comunque, finiamo, smettiamola di parlare di noi, no?
Sì, smettiamo che cominciamo a diventare patetici.
Ritorniamo sul tema della giornata, gli
imprevisti di viaggio.
Francesco,
c'è qualche nostro qualche nostro affezionatissimo all'ascolto che ci ha detto qualcosa, ci ha raccontato qualche sua esperienza.
Imprevisti di viaggio ancora no.
Ragazzi, forza, non siate timidi.
Beh, oppure sono stati fortunati i nostri ascoltatori. Non
a questo punto, io so che una persona che sta qui al mio fianco ha avuto qualche bel imprevisto di viaggio. Allora, vediamo se, diciamo, ti va di raccontare qualcosa, caro Giuseppe, ai nostri tele.
Beh, allora, è una storia. Comunque sono storie lunghe queste. Il mio problema è che non è tanto che io ho avuto imprevisti di viaggio, il fatto è che tutti i miei viaggi sono stati degli imprevisti, voglio dire, nel senso, io sono un grandissimo.
Allora, facciamo così, piano piano, sì. Prendine uno, il più, diciamo, caratteristico.
Pesca.
Come se non prendi quello che penso io, poi io lo dirò. Sei rovinato comunque.
E allora ne prendo un altro, perché la mia destinazione era proprio l'Olanda, la ridente cittadina di Delft. Però sarei arrivato all'aeroporto di Charleroi, ed è proprio per questo, in Belgio, ed è proprio per questo che l'ho nominato. Era una giornata di
uggiosissima
aprile. No, a Roma era una giornata veramente splendida. Era marzo,
e poi a novembre.
Era fine marzo, c'era un tempo fantastico. Avevamo un aereo alle 8:50 della mattina, quindi che per alcuni potrebbe essere un po' un orario proibitivo. Guardate il sottoscritto, per esempio, no? Normalmente non l'avrei mai preso quell'aereo. Mi sono presentato all'aeroporto con un mio compare di viaggio. Avevamo persino fatto il check-in online, comunque utilissimo se avete solo il bagaglio a mano.
Quando ci pubblicità a Ryanair.
Pubblicità check-in online, okay. direi più che altro. Ci siamo presentati all'aeroporto e lì a un certo punto, quando abbiamo guardato il display, ci è comparsa davanti una tipica scena film. Immaginate quando in un film i protagonisti dicono. Quando dicono questa frase.
Una bestemmia in calabrese.
No, a parte quello, quando dicono questa la frase: vedi anche tu quello che vedo io? Il volo era stato cancellato per nebbia Charleroi, no? Quindi noi siamo rimasti veramente, non lo so,
interdetti.
La Ryanair a quel punto aveva la possibilità di metterti
gratis,
a parte gratis, quello era gratis, comunque di metterti su un qualunque altro volo, un per una qualsiasi altra destinazione europea. E allora esatto, e quindi c'è gente che iniziava, non so, tutti diretti a Charleroi, ma alcuni avevano optato per Madrid, altri per Baden-Baden, no? Località della Germania che ho scoperto proprio in quel caso.
E alloggiavano gli azzurri a Baden-Baden, tu non dovevi saperlo.
Non la sapevo!
Durante la spedizione tedesca!
Non la sapevo!
La spedizione degli azzurri.
Non lo sapevo. Caramba!
La vittoriosa spedizione degli azzurri in Germania.
Però si poteva, ecco, c'era un volo per Eindhoven del giorno dopo.
Eindhoven.
Ci sarebbe andato anche meglio, no?
Aspetta.
Vabbè, Eindhoven c'era la neve.
Il tuo intermezzo.
Aspetta, aspetta. Quindi il nostro, ecco, il mio amico cambia il biglietto. In quel momento, subito dopo averlo cambiato per Eindhoven, il responsabile della Ryanair pronuncia questa frase: guardi, lei è stato fortunato perché era una signorina. Guardi, lei è stato fortunato perché ha appena preso l'ultimo biglietto disponibile per il volo sul volo per Eindhoven. E io dietro, beh, ho iniziato a pensare un po' di, non so, un po' di parolacce da dire in quel momento, un po' di imprechi, no?
Esatto.
E così ho perso quell'aereo.
Ma aspetta, un flashback di tutto questo. Perché tu nel cambio prenotazione sei arrivato tardi? Randy, di questo.
Diciamola tutta, diciamo.
Vabbè, era presto la mattina, io comunque ho una, come dire, ho
un appuntamento fisso.
Ho un intestino molto regolare, quindi la mattina, ecco, ho un appuntamento fisso, no?
Timbro
il cartellino in cartellino. Bagno. E quindi ero andato
via. Quel giorno fu un cartellino.
Quel giorno
un timbro molto
rosso, quel giorno timbrai forse più del dovuto e non so, abbiamo perso probabilmente
3 kg.
Abbiamo perso quel tempo che invece ci avrebbe
dire che cagata.
Insomma,
ma non lo dico, non lo dico.
Quel tempo ci avrebbe consentito di prendere la.
Ci stiamo elevando comunque.
Comunque. Beh, sono comunque gli imprevisti di viaggio, a chi non sono mai capitati. E poi comunque ho perso migliaia di altri treni, aerei, sono un esperto in questo.
Io ne volevo raccontare una piccola chicca, che quest'estate alla fine del mio Interrail dovevo tornare in traghetto, stavo così tanto rimbambita dopo 10 giorni di viaggio e l'ultima notte per risparmiare passata stazione senza dormire quasi, che aspettavo il traghetto per tornare a casa e mi sono accorta addirittura dopo la partenza l'orario di partenza del traghetto che aspettavo al molo sbagliato. Quindi un po', fortunatamente, caso vuole che la nave che dovevo prendere, il traghetto, era in ritardo.
Questa è una botta di culo, cioè, è una botta di culo.
Incredibile.
E meno male, ce l'ho fatta, insomma.
Che grande. Allora vi racconto allora l'ultima, quella dell'Inghilterra che non vi ho detto prima, che quando la prima volta sono andato a Londra, visto Londra ce n'ha 5 di aeroporti, non è uno, vado a Heathrow e in pratica
a Heathrow
o se lo vuoi dire proprio alla Londoners, no? Però insomma, morale della favola, corro al Terminal 3 tutto bello pronto, mezz'ora in anticipo eccetera, poi scopro che era al Terminal 4, solo che i Terminal non è che sono, non te li fai a piedi, no? Quindi mi dirigo a una velocità supersonica verso il treno, c'è un treno interno e passo nel momento in cui entro dentro, era l'ultimo vagone, si chiude. Allora, avrei perso l'ultimo secondo, quindi è stata una fortuna micidiale, ma una paura impressionante.
Mi fosse capitata una volta.
Questo è quello che dico, cavolo.
Invece, una mia amica, che era quella che era con me in Interrail, non ha avuto la stessa fortuna che ho avuto io, perché lei è partita la mattina da Spalato per andare fino a Zara in bus. Ha avuto un piccolo problema di comunicazione con l'autista o non so cosa, insomma, si è svegliata, invece di stare a Zara si è svegliata a Zagabria.
Ma
si è perso
attimo! Ma guarda,
si è svegliata un po' in ritardo nel pullman, ha perso l'aereo, ha passato la notte in stazione, imprevisti.
Beh, però iniziavano tutti e due per Z, quindi
vabbè, sì, magari
alla fine non è che ha sbagliato tantissimo.
Alla fine dice anche Zurigo sarebbe
anche
stato
Zurigo sarebbe stato
bene, va bene, insomma,
anche Zagarice.
Vabbè, gli imprevisti di viaggio alla fine, ecco, mettono
che
un po'
zulo,
di pepe sulla vita. Gli imprevisti, figuriamoci se fosse tutto regolare, tutto lineare.
Allora,
un po' di imprevisto ogni tanto ci vuole.
Mette quel sale Mamma, come bestemmi quando sei in viaggio, ti capita l'imprevisto.
Ma che ci vuole, non ci vuole per niente.
Cominci, dici, sei in viaggio con gli amici e dici, ma tu porti una merda.
Però alla fine
allontanati.
Bisogna prenderle bene queste cose, perché dagli errori si può imparare. E beh, sono comunque
esperienze. Allontanare i tuoi compagni.
Infatti la prossima
viaggio,
volta prendi l'intero Germino.
In maniera sostanziale. Ragazzi, sono le 22:53, mancano 7 minuti. Io direi di andarci a sentire un'altra canzone. Questo è un gruppo nuovo, un gruppo che si è appena formato. Loro vengono da Roma, sono i Mad Shepherd. È una bella canzone, una nuova. Morning Bullet.
Di a Boarding Pass Live e continuando sulla scia di questi imprevisti che possono capitare in viaggio, vi do un contributo che mi arriva da Messenger, che tra l'altro io anche in qualche modo conosco. Devo dire che un mio amico, ora non voglio fare nome, però è venuto a trovarmi a Perugia.
Ciao Mertà, quello che dici.
Sì, anche perché mi picchia altrimenti.
Va bene.
È venuto a trovarmi a Perugia e doveva tornare alla stazione di Roma Termini.
Sì.
Si è messo sul treno, gli ha preso un colpo di sonno, a un tratto si è svegliato, è sceso dal treno e invece di leggere Roma Termini si è sbagliato, ha letto Termini, oddio, com'era? Insomma è sceso, ragazzi!
Aiutiamo Sara Mazza!
Giro la ruota!
Giriamo!
Insomma, ha letto Termini 100, invece di Terni 100, ed è sbagliato!
100!
Beh ragazzi!
100. Aiuta anche tu a far già i cricetini che sono all'interno.
Dai Patrizia,
presentaci il mercato delle pulci!
Donate un euro e salvatemi! Anche perché,
al 4,
ragazzi,
8, 8,
sono
6,
finita
8,
in mezzo 28. A tre pazzi che bevono
28.000! C'è bisogno di solidarietà.
Ragazzi, mancano 4 minuti ai nostri saluti finali e noi ce li godiamo tutti questi 4 minuti.
Io volevo portare la discussione in conclusione proprio su un particolare che in Olanda comunque non lo è.
La figa.
No. Incredibile, sempre
là si va a finire, sempre.
Ovvero
là.
Le biciclette. Le tanti biciclette. Scooter in Italia, quante biciclette in Olanda. È incredibile, se andate in una qualunque piazza olandese, vedrete ogni possibile spazio riempito da una bicicletta, occupato da una bicicletta, è incredibile.
Perché non conoscono il piacere di una bella marmitta truccata,
di una bella Polini, no?
Hanno lo skateboard.
O di una Arro. Cioè, è vero.
E scherzo, quei truzzoni con gli energy. E le grandi polline che facevano un rumore che arrivava da quattro curve in lontananza.
Sì, come Valentino, dice... no? Come Valentino.
Che spettacolo!
Grande Valentino.
Anche gli olandesi parlano così, quelli di Rotterdam più o meno parlano così, come Valentino.
Parlano così, così. Senti, ma raccontaci un po' il tuo rapporto, dici il tuo rapporto con le bici in Olanda.
Ah, con le bici, va bene.
Pensavi, ecco, ha fatto una faccia strana.
Con le bici, ho capito, con le bici.
Ero preoccupato da quello che mi chiedevi.
Avevi capito, con Valentino Rossi.
Beh, dai. Allora, capito,
con le bici, con le bici, fantastico.
Andavi in giro in bici?
Io andavo a piedi.
Vabbè,
però aspetta, andavo talmente forte che qualche volta ho superato le biciclette. Perché lì ti fanno la multa. Le biciclette hanno un codice stradale che qui nemmeno il camionista.
Cioè,
e quindi è impressionante, devono seguire 6.000 regole. Lì a piedi più di una volta mi mettevo sulla corsia delle biciclette, tutti mi guardavano malissimo naturalmente, però correndo velocissimo riuscivo anche a andargli più forte.
Beh, ma ci sono anche dei percorsi, ma
assolutamente mi piaceva proprio andare sui percorsi non ufficiali, perché loro erano troppo inquadrati.
Era una sfida con te stesso,
era una sfida contro il mondo.
Beh, percorsi dotati anche ad esempio di semafori,
tutto
appositi, tutto proprio per le biciclette.
E viene lì il poliziotto in bicicletta e ti fa la multa, è una cosa anche ai pedoni, quindi.
Tipo quel telefilm americano, non so, dove c'erano i poliziotti
alla Laguna Beach,
non mi ricordo qual è. Vabbè, immaginiamo un po' questa scena.
Sì. Vabbè, ragazzi, solo che la multa era vera e quindi faceva male.
Siamo in conclusione, stavo per dire in conclusura, siamo in conclusione di questa assolutamente no, di questa ennesima puntata di Boarding Pass Live. Prima di chiudere, chiaramente diamo spazio
al giro di saluti. Salutiamo Paolo, Laura che ci ascolta da Roma, Francesco Petricca, Terence Petricca,
grande Terence,
Nicola, Vera, Mike, Ferdinando.
Fiorello.
Che cosa ha lì? Foglietti, signorina?
Gabriel, Dante, insomma, tutti, chi più ne ha, chi più ne mette, oggi non ce la faccio manco a parlare, siamo messi proprio male.
Oggi Dante, la donna l'abbiamo trattato in maniera stilnovista, quindi
si vede che sto studiando, va? Accuso i segni. Insomma, saluti a tutti, ci vediamo lunedì prossimo, appuntamento sempre qua.
Puntatone lunedì prossimo.
Come al solito.
Non ve la perdete, perché ci sarà veramente una puntata interessantissima.
Un ospite speciale.
Esatto, non vi anticipiamo niente. Ringraziamo, a proposito di ospiti, Simone.
Grazie a tutti. Vi rispondo in olandese.
Resondheid. Grazie Sara per MSN e molto altro, chiaramente. Grazie.
E grazie a te, Giuseppe, che ci hai allietato. Sei proprio un satiro danzante questa sera. Almeno mi vuoi salutare. Mi saluto da solo. Grazie, ciao Frati.
Grazie Francesco Anima Alminici.
Sì, allora ci sentiamo un altro pezzo di questo gruppo promettentissimo romano, i The Matt Shepard. Cercatelo su MySpace.
E allora, ciao a tutti, a lunedì prossimo.
Ciao.
Changing a point of view, overdills, fucking lights all around him. My world, black, all right, all chef, rest down.